Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati alla terza parte del romanzo La Gigia del Pas di Michele Zanetti, letto e narrato da Concetta Murè e Loretta Brunelli. Nella precedente puntata abbiamo seguito la storia di Gigia, traghettatrice del Passo a Barca tra Zenson e Romanziolo. La giovane torna a casa dopo aver traghettato i fascisti. Avevamo lasciato Gigia sulla soglia della sua dimora, sorpresa della presenza del terzo camerata. Questi si presenta alla ragazza come Giuseppe Trevisan di Oderzo. Dice di aver combattuto sul Carso e aver perduto la moglie e un bambino con la spagnola 3 anni prima. Poi le chiede se lei è vedova di guerra, vedendo i giocattoli di un bambino e nessun uomo al suo fianco.
La giovane donna rimase senza parole. Poi istintivamente annuì con il capo e rimase in silenzio ad osservare il volto dell'uomo che nel controluce appariva confuso dall'ombra. Aveva i capelli lisci e scuri, tirati all'indietro e impomatati dalla brillantina, lo sconosciuto. Il suo volto era scavato, ma ben rasato, di profilo regolare e allungato, e il naso si protendeva in avanti, forse un po' eccessivamente. Non era bello, ma era uomo, anzi era un giovane contadino. La sua faccia e l'impalcatura robusta delle spalle erano quelle inconfondibili del suo mestiere, e se non fossero bastati i lineamenti, la sua condizione sarebbe stata confermata dalle mani forti e ossute. L'aspetto dell'uomo rassicurò la Gigia, perché aveva qualcosa di domestico, di nostrano, qualcosa che lei aveva notato tante volte negli uomini che aveva condotto dall'una all'altra sponda del fiume, qualcosa che le ispirava familiarità e fiducia al tempo stesso.
Gigia esprime le sue difficoltà a tirare avanti il suo lavoro e l'impegno domestico, cose che fa appellandosi continuamente alla sua forza d'animo. Il discorso della giovane suscita nell'uomo una sensazione benefica. Qualcosa deve essere scattato nel suo animo, qualche corda speciale e segreta deve essere stata toccata. L'uomo è evidentemente attratto dalla bella Gigia e appare serio, pacato e riservato. La ragazza, a sua volta, sente per quest'uomo un certo interesse e percepisce che la sua vita sta scorrendo in solitudine e la sua femminilità è da tempo inappagata.
La Gigia, del resto, aveva apprezzato la sua disponibilità. Lui era così diverso dai giovani corteggiatori che frequentavano il pontile di Zenson, così concreto e serio, così diretto e privo di timidezza, e al tempo stesso così pacato e riservato. Un uomo così lei non l'aveva ancora conosciuto. Ed è probabile che, forse inconsciamente, ne stesse aspettando la comparsa sul palcoscenico della sua vita.
Beppe Trevisan viene quindi assunto pro tempore e senza alcun contratto nell'impresa familiare di Barba Piero e della Gigia. Lavora alla cremente e in quei pochi giorni di frequentazione scatta l'attrazione fra i due.
Beppe, la camicia nera, conobbe, secondo il significato biblico di questo verbo, la Gigia quella notte stessa. E non si sa se questo fu dovuto alle ragioni di cui si è parlato o alla sensazione della meta raggiunta, dell'approdo ritrovato, della famiglia riemersa dai veli del suo recente e drammatico passato. una sensazione che l'uomo e la stessa giovane percepirono, forse insieme. La Gigia scoprì la propria essenza intima di donna e scoprì soprattutto di aver bisogno di un uomo.
Il terzo giorno Beppe, dopo il pranzo, comunica la sua intenzione di raggiungere i suoi camerati, le camicie nere, a Roma, visto che il manipolo che aspettava non era arrivato. Così Beppe parte, promettendo a Gigia di tornare dopo la spedizione, ipotizzando una vita in comune. Di fatto la ragazza non lo rivedrà più. Nessuno saprà mai se in quei tumulti fosse morto un giovane contadino di Oderzo. Quello che è sicuro è che la giovane rimane incinta.
Non ci furono scenate questa volta. Non ci furono le scandescenze furiose di Nane, né le reprimende di Marco, né quelle delle sorelle. Ci fu qualcosa di assai più doloroso. Ci fu il silenzio, l'allontanamento silenzioso di chi l'aveva amata essendone ricambiato, il disconoscimento dell'affetto fraterno e paterno. Accaddero nei mesi che seguirono e che condussero ad un inverno freddo e nebbioso e poi ad una primavera incerta, episodi dolorosi che la indussero spesso a piangere disperatamente quando, rientrando spossata la sera, ripensava a ciò che le era stato detto. In realtà, nella nuova condizione di solitudine in cui era venuta a suo malgrado a trovarsi, la Gigia non capiva che, quasi sempre, si trattava di falsità e di squallide illazioni, per poter suscitare le sue reazioni scomposte e alimentare così l'infernale giostra delle cattiverie e delle chiacchiere di paese.
In quei giorni Gigia riceve la visita di una vecchia di nome Bertilla De Favari. La donna non gode di buona fama, in quanto nel suo passato di levatrice c'era stato un incidente professionale che l'aveva spinta ad isolarsi e ad ubriacarsi per cercare di dimenticare. Reietta dalla società, si era data a praticare il mestiere rischioso e clandestino dell'aborto. Bertilla, dopo un'iniziale difficoltà di comunicazione dovuta alla diffidenza della ragazza, si offre di aiutarla per portare a buon fine la gravidanza.
«No, ragazza», le disse, «non sono venuta a cercarti per raccontarti ciò che la gente dice. Questo a me non interessa e spero proprio che non interessi neppure a te. Certo, so come ci si sente, so tutto e se non l'avessi saputo non sarei neppure qui, perché potrà anche non interessarti nulla, ma volevo dirti che se hai bisogno di qualcuno che ti dia una mano a portare a buon fine questa gravidanza, io ci sono. Io sono con te, dalla tua parte, e non ti chiederò nulla in cambio». La Gigia si nascose il volto tra le mani e pianse. Avrebbe voluto abbracciarla, avrebbe voluto confidare a lei tutte le amarezze che aveva patito in quelle settimane.
La giovane avrà altre due visite singolari, una di Don Tarcisio Tegon, parroco esorcista di Zenson, e l'altra, la più squallida, di Aristide Cappelletto, un piccolo gerarca fascista locale. Il parroco fascista le propone una sistemazione decorosa per la sua situazione, cioè un matrimonio riparatore, e a seguito il gerarca in camicia nera, il cinquantenne Segaligno, si offre come marito e padre dei suoi figli. La giovane rifiuta le due proposte, affermando che i suoi figli li alleva e li mantiene lei col suo lavoro onesto, ma rimane molto scossa da questi episodi. Il tempo passa e la gravidanza volge al termine. Arturo nasce il 23 luglio del 1923 con l'aiuto di Bertilla. È un bambino sano e robusto e viene registrato anche lui come NN.
Il secondo figlio della Gigia nacque nell'anno successivo a quella marcia su Roma che sarebbe passata alla storia come uno dei maggiori tradimenti perpetrati contro la democrazia e la volontà del popolo italiano. Con un sovrano accondiscendente che, disponendo di un esercito addestrato e ben armato, consegnò proditoriamente la nazione nelle mani di un'accozzaglia minacciosa di 30.000 camicie nere. Nacque nei giorni lunghi e luminosi che guidano i passi dell'estate lungo la Piave, quando le acque verdi che hanno trascinato i candidi pappi dei salici e dei pioppi per depositarli sulle fertili spiaggette di limo create dalle piene primaverili hanno ormai rallentato il loro fluire. Nacque quando i rigogoli che nidificano tra le fronde dei grandi pioppi specchiati nelle acque del fiume hanno ormai smesso di cantare per cercare la frutta matura con cui allevare la prole. E quando gli assioli di notte ancora diffondono il loro dolce e struggente chiù nelle campagne accarezzate dal fiume.
Talvolta si verificano dei miracoli di redenzione umana e morale. Questo avviene a Bertilla, che grazie a questo suo nuovo impulso d'animo si riscatta aiutando in tutto Gigia e diviene di fatto la madrina di Arturo, o meglio, la nonna acquisita. A poco una parte della comunità comincia a reagire positivamente e accetta l'arrivo del secondo figlio di Gigia. Sono tempi molto duri perché il fascismo sta ormai per trionfare in tutta Italia.
Gigia aveva compreso quali fossero le ragioni di Marco quando l'aveva pregata di evitare quella gente e dei rischi che avrebbe corso avendo a che fare con loro. Lei, ovviamente, non poteva sapere che le squadracce delle camicie nere venete di notte visitavano le case dei dissidenti nei paesi della Bassa Friulana e non conosceva quanta violenza e terrore seminassero presso le famiglie della povera gente che aveva il torto di pensarla diversamente.
Gigia continua a lavorare come traghettatrice. La fidanzata del fratello Esther mette a conoscenza la Gigia del fatto che Marco, per la sua fede socialista, è esposto continuamente a minacce e a rischi nel posto di lavoro, uno squero a Fossalta. In famiglia si decide per la loro fuga. I due giovani faranno un veloce matrimonio, in modo che la loro partenza con tutti i documenti necessari possa sembrare un viaggio di nozze. Di fatto, torneranno in Italia 29 anni dopo. Una notte Gigia sente che qualcuno bussa alla porta. Una voce d'uomo accorata, ma ferma, chiede soltanto di poter dormire sotto un tetto, anche provvisorio.
«Non mi denunciate, vi prego. Io posso pagarvi, sapete? Voglio solo raggiungere l'altra sponda del fiume. Non vi chiedo altro. E comunque posso pagarvi», furono le prime parole che il fuggiasco pronunciò. La Gigia lo guardò. Aveva occhi scuri e la pelle brunita dal sole, ma il suo volto esprimeva tratti di finezza inconsueta. Sembrava un signore scarmigliato che fosse stato spinto a vagare nella campagna alla mercé degli elementi, del sole, del vento e della pioggia, senza poter curare il proprio aspetto. Le sue scarpe erano sporche di fango e i vestiti erano di buona fattura, anche se sporchi e stropicciati, dopo la notte trascorsa presso il cumulo di paglia.
L'uomo si presenta come Pietro Rinaldi, un ferrarese ebreo che è stato espulso dalla scuola dove lavorava per le sue idee comuniste. accusato ingiustamente anche di omosessualità ed è costretto a fuggire. La ragazza è sedotta dal modo di parlare chiaro ed elegante dell'uomo, ma è soprattutto conquistata dal suo atteggiamento verso i bambini, dalla sua naturale vocazione a comprendere le abilità e le inclinazioni dei suoi figli. E ai suoi occhi Pietro sembra veramente speciale. Nei 7 giorni di permanenza il giovane racconta delle vicende che lo hanno condotto fino alla Piave. Lui viene da Portomaggiore, un paese della Bassa Emiliana.
Un paese impastato di fango e di povertà, come tanti nella Bassa Emiliana di quegli anni, dove brillava soltanto il benessere della classe borghese, dei latifondisti, dei notabili delle professioni e dei bottegai, tutti fascisti dichiarati, che nei giorni di festa rendevano omaggio alla divinità dai primi banchi della chiesa.
Gigia ascolta ed è affascinata dal racconto del fuggiasco. Dentro di sé la ragazza sente che quell'uomo, pur essendo ancora giovane, esprime tutto ciò che a lei mancava. Un padre per i suoi figli e un uomo da amare. Così si compiace nel guardarlo e si fa bella per lui.
Ora però non era la stessa cosa. Con quest'uomo così diverso cresceva nel suo animo qualcosa che ancora non aveva conosciuto. Qualcosa che le faceva vibrare corde segrete, che le accelerava il battito del cuore e il respiro, che le faceva sognare intimità improbabili, accendendo il suo desiderio come mai, fino ad ora, le era accaduto. Lei allora lo cercava quando lui si sottraeva ai suoi sguardi, anche solo per pochi minuti. Lei aspettava con ansia di vederlo levarsi dal pagliericcio che gli avevano preparato in uno sgabuzzino, e dunque nel solo vano disponibile ad ospitare temporaneamente una persona estranea. E avrebbe voluto che lui si avvicinasse, che la accarezzasse, magari sussurrandole qualcosa, qualsiasi cosa, e avrebbe voluto trovasse il coraggio di avvicinarsi a lei. Tutto questo però, nella condizione di condivisione del tetto in cui stavano vivendo quei giorni, era impossibile. Ed era lei stessa ad evitare che accadesse, ad evitare cioè che le sue attese struggenti naufragassero in qualcosa di improvvisato e di affrettato. Perché stavolta la Gigia si era innamorata e se fosse accaduto di appartenergli, tutto doveva essere perfetto e per sempre.
In quei giorni la loro conoscenza reciproca si approfondisce fino a che l'ultima sera...
Lui ebbe un attimo di esitazione, poi avvicinò il suo viso a quello della ragazza, di cui distingueva appena il profilo, fino a che le sue labbra si posarono su quelle della Gigia. Il bacio che ne seguì fu un'esperienza di struggente passionalità. Quella notte non andarono oltre, e mentre questo accadeva, i grilli cantavano dalla sommità erbosa degli argini della Piave, in cui s'erano rifugiati durante la piena, che ormai moriva verso il mare.
Termina qui la terza puntata della Gigia del Pas di Michele Zanetti, letto e narrato da Concetta Murè e Loretta Brunello. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della quarta parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.